Bussando alla porta della casa di Socrate è facile che ad aprire non sia Socrate stesso, ma Xantippe, sua moglie. Anzi, è probabilissimo perché Socrate è quasi sempre fuori, a spasso, non senza ragione. E se Socrate spicca tra i filosofi, Xantippe non gli è da meno tra le mogli dei filosofi. Si potrebbe dire che la fama di lei deriva da quella del marito, sia pure, ma le cose potrebbero stare anche diversamente. Nemmeno Socrate sarebbe diventato Socrate se non avesse avuto Xantippe. Così almeno la pensa Nietzsche, che non era privo di intuito. Socrate trovò una donna come gli serviva, infatti Xantippe lo spinse sempre più dentro la sua strana professione. Ma sarà vero? Se si dà credito alle testimonianze antiche, Xantippe fa esattamente il contrario, cercando in ogni modo di impedire a suo marito di praticare la filosofia. Gli trasforma la casa in un inferno e non le basta. Quando Socrate non ne può più e vorrebbe uscire per parlare di filosofia con gli amici, dalle finestre gli rovescia un secchio d'acqua sporca in testa e lo insegue fin sul pubblico mercato per strappargli il mantello di dosso. Indignati, gli amici sostengono che Xantippe è la donna più insopportabile che abbia mai vissuto e mai vivrà, ma Socrate affronta siffatte tempeste in casa e fuori con vera imperturbabilità filosofica. Quando lo colpisce la secchiata d'acqua dalla finestra, si limita a commentare: non dicevo io che Xantippe quando tuona manda anche la pioggia? E quando l'enfant prodige, Alcibiade, un giorno gli dice: Xantippe quando strilla è insopportabile, Socrate gli ribatte: anche tu lasci che le oche gridano o no? Socrate pensa pure che avere a che fare con una donna bisbetica abbia anche qualche lato positivo, poiché chi è riuscito a tollerare Xantippe facilmente si troverà bene con qualsiasi altra persona. Le biografie successive hanno più pietà per Socrate di quanto egli ne avesse con se stesso, attribuendogli un amore felice. Per tornare a Xantippe, che effetto hanno alla fine tutte le sue ingiurie? Solo che Socrate abbandona sempre più volentieri la sua casa senza pace per rifugiarsi, ancor più in fretta, nei suoi dialoghi filosofici. Soltanto così Socrate diviene Socrate. È infatti cittadino d'Atene e in una città che si distingue per la passione per la vita pubblica è stimato solo chi si fa vedere in pubblico. Se si fosse barricato nel suo studiolo non sarebbe mai diventato il famoso Socrate. Le intenzioni di Xantippe sortiscono l'effetto opposto. Per dirla con Hegel, è all'opera qui una sorta di astuzia della ragione. Ciò che doveva trattenere Socrate nel filosofare lo spinge sempre più nel braccia della filosofia. Se Xantippe pensa che i suoi tuoni e rovesci d'acqua siano mezzi intimidatori, allora si sbaglia. Anche in questo Nietzsche ha ragione. Infatti Xantippe lo spinse sempre più dentro alla sua strana professione, rendendogli la casa un inferno. Ma che mai fa Socrate quando esce di casa? Apparentemente niente, più che andare al mercato, al campo sportivo per chiacchierare con la gente. È il classico perdigiorno ed è questo che irrita Xantippe. Invece di occuparsi della casa, della moglie, dei figli, di esercitare la professione di scalpellino ereditata dal padre, in breve, invece di condurre una ordinaria vita borghese, Socrate si aggira per le strade e si perde in chiacchiere con chiunque. Anche se si racconta che talvolta trovi delle monete per terra, contribuendo così alle finanze domestiche, non è certo lo stesso che mantenere la famiglia lavorando onestamente. Ciò che davvero colpisce nel comportamento di Socrate è che per sua natura non è affatto il tipo di bello addormentato. Fa ginnastica con impegno ed è bravo anche a danzare. Tutto questo lo fa certo solo per la salute. Una fonte tarda cita la sua eccellente costituzione corporea. In breve, Socrate appare portato per ogni attività fisica, ne dà prova anche nella campagna militare, in cui partecipa come soldato semplice. Si tramandano fatti strabilianti a proposito della sua resistenza alla fatica. Dove gli altri si proteggono dal freddo con pesanti vesti, egli cammina sulla neve a piedi nudi. Mentre intorno a lui gli altri fuggono a più non posso, egli marcia da solo, tranquillamente, al fianco del suo generale, cercando con calma amici e nemici. Così Socrate si comporta in guerra. In tempo di pace, virilità e coraggio sembrano però scomparsi. Agli occhi di Xantippe, Socrate non è nulla di più di un perdigiorno che si lascia coinvolgere in discussioni interminabili. Ma queste in realtà racchiudono per Socrate l'unica possibilità di esercitare liberamente la pratica filosofica. Appena adocchia qualcuno per strada, la avvicina e incomincia a intrattenersi con lui. Non gli cale se il suo compagno è un politico, un ciabattino, un generale o un mercante. Evidentemente ritiene che ciò che ha da dire riguardi chiunque. Ma ciò che ha da dire è che nulla è più importante del pensare retto, che per lui significa innanzitutto comprendere quello che si dice e saper rendere conto di sé a se stessi. Con quanta forza insista su questo punto viene descritto con tono vivace dal famoso condottiero Nietzsche nel racconto che ne fa Platone. Ho l'impressione che tu non sappia che chi è abituale interlocutore familiare di Socrate, anche se precedentemente ha cominciato a discutere su altro, non può evitare di farsi condurre quasi per mano da lui nel discorrere, fin tanto che abbia dato ragione di sé, dal modo in cui vive e del suo passato. Come con Nietzsche, Socrate con tutti quanti. A ciascuno chiede di che cosa stia parlando. Sia che blateri del sacro, sia che si riempia la bocca della parola coraggio, sia che vanti una conoscenza dei problemi politici o dell'arte del pensare e del persuadere. Ma appena l'interlocutore si è lasciato intrappolare nella discussione, è perduto, poiché allora Socrate gli dimostra con ironia e vari stratagemmi dialettici che in fondo non ha capito nulla di ciò di cui sta parlando con tanta sicumera e che meno di tutto conosce se stesso. È comprensibile che questo non piaccia affatto a coloro che vengono sottoposti alla raffica delle sue domande. E si racconta che gli Atenesi trattassero spesso Socrate in modo sprezzante, lo deridessero e arrivassero talora a mettergli le mani addosso. A chi mai piace che qualcun altro gli dimostri la sua ignoranza e per giunta sulla pubblica piazza? Solo un paio di giovani aristocratici, anche loro veri sfaccendati, parteggiano sempre per lui, accompagnandolo instancabilmente nelle sue scorribande per la città. Ma gli altri cittadini onesti non vogliono averci a che fare. I poeti ne diventano i portavoce. Riformatore, parolaio, chiamano Socrate, inventore di discorsi cavillosi, spocchioso da che storce il naso, contafrottole, e riversano il loro scherno sulle sue frasi preziose e vuote, le sue pedanterie e i suoi piagnistei. Quello che però non capiscono è che nemmeno la massa degli Atenesi intende è che a questa potente testa balzana, come lo chiama Nietzsche, non importa la polemica in sé e nemmeno di aver ragione nella battaglia dialettica di argomenti e contrargomenti. Quel che Socrate cerca è la verità, che finisce per diventare quasi la sua ossessione. All'amico Critone dice poco prima di morire: per niente abbiamo da tener conto di ciò che molti dicono di noi, bensì ciò che dice colui che si intende del giusto e dell'ingiusto, l'uno e la verità stessa. Socrate brama conoscere l'essere dell'uomo e il suo destino, perché così crede, da questo sapere dipende tutto il resto. Lo confessa nella sua autodifesa di fronte al tribunale di Atene: finché abbia fiato e sia in grado di farlo, io non smetterò di filosofare, di esortarvi e di farvi capire sempre, chiunque di voi incontri, e dicendogli le cose che sono solito dire, ossia questo. Ottimo uomo, dal momento che sei ateniese, cittadino della città più grande e più famosa per sapienza e potenza, non ti vergogni di occuparti delle ricchezze per guadagnare il più possibile e della fama e degli onori, e invece non ti preoccupi e non ti dai pensiero della saggezza, della verità, della tua anima, in modo che diventi il più possibile buona? E ancora, il bene più grande per l'uomo è fare ogni giorno ragionamenti sulle virtù, sugli altri argomenti intorno ai quali mi avete ascoltato discutere e sottoporre a esame me stesso e gli altri. Una vita senza ricerche non è degna per l'uomo di essere vissuta. Questa è la passione del filosofo Socrate. Soltanto gli amici ne capiscono qualcosa. Senofonte, il condottiero scrittore, racconta, egli dal canto suo discorreva sempre di valori umani, ricercando che cosa fosse pio, che cosa empio, che cosa bello, cosa brutto, che cosa giusto, che cosa ingiusto, che cosa prudenza, che cosa pazzia, che cosa coraggio, cosa viltà, cosa stato, che cosa statista, che cosa governo, che cosa governatore e le altre cose la cui conoscenza, secondo lui, rendeva gli uomini eccellenti. Ancora più incisivo è il modo in cui lo descrive Alcibiade. Se uno intendesse ascoltare i discorsi di Socrate, gli potrebbero sembrare del tutto ridicoli. Tali sono i termini e l'espressione con cui, avvolti dal di fuori, appunto come la pelle di un arrogante satiro. Infatti parla di asini da soma, di fabbri, di calzolai con ciapelle e sembra che dica sempre le medesime cose con le medesime parole. Al punto che ogni uomo lo abbia praticato e non capisca, riderebbe dei suoi discorsi. Ma se uno li vede aperti ed entra in essi, troverà in primo luogo che sono i soli discorsi che hanno dentro un pensiero e poi che sono divinissimi e hanno in sé moltissime immagini di virtù e che mirano alla maggior parte delle cose e anzi, meglio ancora, a tutte quelle cose sulle quali deve riflettere colui che vuole diventare un uomo buono. Che cosa si prefigge Socrate con la sua fastidiosa mania di domandare? Null'altro che portare l'uomo a capire come comportarsi per essere veramente uomo. Pensare rettamente implica agire rettamente, e per Socrate questo vale soprattutto per il suo tempo. Con onore scorge i segni della decadenza nella vita dei greci, il caos cui va naufragando la sua opera, l'emergere delle crisi dello spirito dell'Elade, e invita allievi e amici a riconoscerli. Ancora sotto l'influenza di Socrate, Platone scrive nella sua celebre Settima lettera. Il nostro stato non era più retto secondo i costumi e il modo di vivere dei padri. Tutte le città soggiacevano a un cattivo governo, in quanto le loro leggi, senza un intervento straordinario, una buona dose di fortuna, si trovavano in condizioni pressoché disperate. Proprio per questo motivo Socrate dava così importanza alla ripresa dell'autentico domandare. Domandare significa infatti non lasciarsi cullare nel sonno delle illusioni, avere il coraggio di sopportare il sapore anche amaro della verità, la radicalità del domandare, la coscienza della miseria dell'epoca e la conoscenza delle vere esigenze dell'essere umano procurano a Socrate l'affetto e l'entusiasmo dei suoi allievi. Basti solo pensare al discorso del giovane Alcibiade riportato da Platone nel Simposio, in cui Socrate viene paragonato al satiro Marsia. Marsia incantava gli uomini mediante strumenti, con la potenza che gli veniva dalla bocca. E tu sei diverso da lui solamente in questo, ossia che senza usare strumenti produci questo stesso effetto con le nude parole. Quando uno ascolta te o senti i discorsi che tu fai riferiti da qualcun altro, anche se l'oratore che li riferisce è di scarso valore, sia che li ascolti una donna, un uomo, un giovanetto, ne restiamo tutti quanti colpiti e posseduti. Cari amici, se non rischiassi di sembrare completamente ubriaco, vi riferirei con giuramento che cosa ho provato io stesso nell'ascoltare i discorsi di quest'uomo, e anche ora continuo a provare. Infatti quando io lo ascolto, nel sentire le sue parole, mi batte il cuore e mi vengono le lacrime, molto più che ai corribanti. E vedo che moltissimi altri provano le stesse cose. Nel sentire questo Marsia qui, più volte mi sono trovato in una situazione di questo genere, tanto da sembrarmi che non valesse più la pena di vivere, comportandosi come mi comporto io. Infatti, egli mi costringe ad ammettere che, pur avendo molte mancanze, io non mi prendo ancora cura di me stesso e, invece, mi occupo delle cose degli ateniesi. A viva forza quindi, come delle sirene, io me ne allontano, curandomi le orecchie e dandomi la fuga. E solamente nei confronti di quest'uomo io ho trovato quello che nessuno penserebbe esserci dentro di me, ossia il vergognarsi di fronte a qualcuno. Solo di fronte a lui, in verità, io mi vergogno. Infatti io sono ben consapevole di non essere in grado di contraddirlo, mostrandogli che non bisogna fare le cose che egli mi esorta a fare. Perciò mi sottraggo a lui e lo rifuggo, e quando lo rivedo mi vergogno per quelle cose che mi aveva fatto ammettere, e più volte mi viene voglia di non vederlo più fra i vivi. Ma se questo poi si verificasse, so bene che proverei un dolore molto maggiore, e allora io non so proprio come regolarmi con quest'uomo. Fare filosofia significa sì dubitare, e un filosofo è tale quando più realmente dubita, ma il dubbio pone in discussione e dunque in pericolo la realtà esistente. Si può biasimare chi lo difende a tutti i costi, se cerca di ridurre al silenzio le inquietanti domande del filosofo? No, di certo. E tuttavia, quando la realtà appare così in crisi come ai tempi di Socrate, non serve a nulla far finta di niente. C'è solo una cosa che può essere veramente d'aiuto: il coraggio di cercare radicalmente la verità. La colpa degli ateniesi è proprio quella di non aver avuto questo coraggio, di non aver visto in Socrate l'uomo che con l'insistenza e radicalità del suo domandare stava preparando il terreno per il futuro. Non desta alcuna meraviglia che cominciassero ad accusarlo e che queste accuse venissero poi accolte. Socrate rinuncia a ogni tentativo di ingraziarsi i giudici, anzi la sua riga finisce per irritarlo. Di fronte all'accusa che sostiene empio il suo interrogare, egli non solo non si dichiara innocente, ma ha anche l'ardire di affermare che questo è quello che vuole il dio Apollo, e aggiunge: e io non ritengo che ci sia per voi nella città un bene maggiore di questo mio servizio al Dio. Infatti io vado intorno facendo nient'altro se non cercare di persuadere voi, più giovani e più vecchi, che non dei corpi dovete prendervi cura, né delle ricchezze, né di alcun'altra cosa prima e con maggiore impegno che dell'anima, in modo che diventi buona il più possibile. Se mi condannerete a morte non potrete trovare facilmente un altro, quale sono io, che sia stato posto dal Dio a fianco della città, come, anche se possa sembrare piuttosto ridicolo a dirsi, al fianco di un grande cavallo di razza, ma proprio per la grandezza un po' pigro e anche che ha bisogno di venire pungolato da un tafano. In modo simile mi sembra che il Dio mi abbia messo al fianco della città, ossia come uno che, pungolandovi, perseguendovi e rimproverandovi a uno, non smetta mai di starvi addosso durante tutto il giorno, dappertutto. Ci si può immaginare l'indignazione dei giudici di fronte a una condotta così presuntuosa da parte dell'imputato, figurarsi poi quando Socrate sostiene che al posto di una pena dovrebbero conferirgli l'onore di desinare il principio, l'onorificenza più grande che un ateniese possa ricevere. La condanna a morte del tribunale era a quel punto inevitabile. Il comportamento di Socrate dopo la sentenza mostra alla fine da dove egli tragga la forza per servire la filosofia. Egli declina infatti l'aiuto offertogli dagli amici per fuggire, sostenendo che non è giusto partecipare per tutta la vita ai benefici dello Stato, contravvenendo alla legge solo quando le cose si mettono male. Una condotta simile sarebbe indegna e ignobile, e Socrate non si sente di venir meno alla massima che aveva ispirato tutta la sua esistenza e che lo ha sempre spinto a rifiutare la proposta, fattagli dal governo, di consegnare un avversario politico o a opporsi alla sentenza del tribunale ateniese, che aveva condannato a morte illegalmente i comandanti che avevano perso una battaglia navale. Anche di fronte alla morte, egli può pertanto affermare, senza alcuna esitazione, che è sbagliato credere che un uomo che possa essere di qualche giovamento, anche piccolo, debba tener conto altresì anche del pericolo della vita, del morire, e non debba invece, quando agisce, guardare solo a questo, ossia se possa fare cose giuste o ingiuste, e se le sue azioni sono azioni di un buon uomo, oppure di un uomo cattivo. Tuttavia Socrate, che sa di non sapere, non è in grado di addurre la ragione della certezza indubitabile che egli nutre circa la necessità di non agire ingiustamente. Non è in grado, ma a dire il vero, non ne ha neppure bisogno. Quella certezza ha in lui una radice ancora più profonda delle certezze teoriche, nonostante questa poggi sul più sottile dei ragionamenti. È, per dirla con un'espressione in voga nei secoli a venire, la certezza del cuore. È da essa che Socrate trae linfa vitale ed è in essa che si nasconde il mistero del suo fascino. Egli diviene così, sono parole di Nietzsche, il punto di svolta e il turbine della cosiddetta storia mondiale. che nel venir meno delle certezze, tipico dei momenti di crisi che di continuo attraversano la storia dell'uomo, resti sempre un che di certo, vale a dire l'incondizionato dovere dell'agire corretto che abita indisturbabile nel profondo del cuore. Questa è la grande scoperta di Socrate, cui resta fedele sino alla morte, senza cercare di sfuggire al proprio destino. Ed è proprio per questo che la sua figura costituisce ancora oggi, a distanza di moltissimi secoli, il modello cui si ispira la ricerca filosofica. Forse Socrate ha ragione nel ricondurre quanto sa sulla legge del cuore alla divinità. In ogni caso, egli racconta che ogni certezza gli viene da una voce interiore il cui richiamo non può non essere avvertito. Socrate interpreta il suo compito essenziale, l'interrogare i suoi concittadini, smascherando la loro presunzione di sapere, unicamente come obbedienza all'indicazione divina. E in questo senso deve essere letta anche la sua morte, al posto in cui uno collochi se medesimo, considerandolo il migliore o in cui sia stato collocato da chi ha il comando, proprio qui io penso debba restare e affrontare i pericoli e non tener conto della morte di nessun'altra cosa piuttosto che del disonore. Io dunque, o cittadini ateniesi, avrei fatto una terribile azione se, quando il Dio mi ha assegnato il posto, almeno come ho ritenuto e creduto, di vivere filosofando e sottoponendo a esame me stesso e gli altri, per paura della morte o di qualcos'altro, avessi abbandonare questo posto. Confidando di poter riporre il proprio destino nelle mani della divinità, Socrate prende la cicuta, e il suo stato d'animo è testimoniato dalla chiusa del suo discorso di difesa. Ma è ormai venuta l'ora di andare, io a morire e voi invece a vivere. Ma chi di noi vada verso ciò che è meglio, è oscuro a tutti, tranne che a Dio.